Allora, vado. Allora, signori, buongiorno. Sono le 6 passate, incominciamo la riunione, faccio l'appello. Allora, presente Gagliardi, che sono io presente, Bona, presente, Telli, presente, Lipara, presente, Fanti, Fasani, Lanfredi, Fiamma. Siamo a posto. Questi sono i presenti. Il numero legale c'è e quindi diamo inizio alla commissione. La commissione porta un ordine del giorno scarno, che è la seconda comunicazione in ordine ai lavori sottesi alle varianti puntuali del PGT. Do la parola subito all'architetto Massardotti, il quale farà la relazione.
Grazie. Allora, riprendiamo sostanzialmente dove ci eravamo lasciati No, ho sbagliato. Chiedo scusa. Ok. Quindi, come vi ricordate, ricorderete, questa era la tavola che riassumeva le istanze pervenute per la variante al PGT e avevamo analizzato la seduta scorsa al primo punto, cioè le nuove richieste di aree commerciali o produttive. Oggi il programma è quello di analizzare il secondo punto, cioè in effetti sono arrivate poche richieste di previsioni residenziali e la questione della riduzione del consumo di suolo che è ritornata ad attualità, diciamo, con la modifica della legge regionale 31 che ha reintrodotto la possibilità per i comuni di valutare gli ambiti di trasformazione che consumano suolo e eventualmente proporne una riduzione. Cosa che invece ricordo in precedenza era esclusa perché la legge regionale nella versione precedente obbligava i comuni a mantenere fino al 30 giugno del 2017 comunque le previsioni in essere senza possibilità di riduzione. Richieste di previsioni residenziali, vi ricorderete nella classificazione che avevamo introdotto nella seduta scorsa, le avevamo classificate come tipologia 1-1, N a seconda della tipologia, se consumano suolo agricolo, se sono di espansione di suolo edificato, se si ricollocano all'interno del tessuto edificato, sono 12 le istanze su 108, quindi solo poco più del 10%. In altre occasioni superavano di gran lunga il 40%, ad esempio nella variante generale erano ben più del 40%. Questo è anche un indice di come si sia trasformata l'esigenza da parte dei privati, quindi non più aree di espansione, ma come vedremo piccole richieste di qualche piccola modifica. Infatti solo tre istanze propongono nuovi ambiti di trasformazione, nuove aree su suolo agricolo. Si tratta per lo più di queste 12 istanze di alcuni piccoli interventi che poco incidono sul dimensionamento di piano e quindi possono generare relativamente poche superfici lorde di pavimento. Io entrerei subito nel dettaglio. Questa qui abbiamo una prima istanza che va a intaccare sì il suolo agricolo, siamo a San Savino nella parte sud verso il cimitero, quindi per chi arrivando da San Felice, prima di entrare della curva sulla sinistra, prima di entrare a San Savino, qui si va sulla destra verso il cimitero, qui c'è questo piccolo agglomerato di alcune case, la richiesta è quella di ampliare leggermente il lotto edificabile e sostanzialmente quest'area è inserita in area agricola, ma è di fatto il giardino di proprietà della casa di fianco e quindi ancorché si va a incidere da un punto di vista numerico sulle aree agricole, la proposta è quella di accogliere questa istanza. perché come già si diceva la volta scorsa è possibile in un ambito, in un concetto di bilancio di suolo agricolo, poi vedremo che le proposte di eliminare alcuni ambiti agricoli sono molto significative, alcuni ambiti edificabili in suolo agricolo, chiedo scusa, sono molto significative, quindi qui si tratta proprio di una piccola, non definirei neanche ampliamento, ma un piccolo razionalizzazione del tessuto urbano per reintrodurre nell'ambito della frazione il giardino di proprietà della e dopo vedremo con la compensazione. Scusa. Qui siamo invece in via Rata, la prima, quella in alto. Questa è già un'area destinata a servizi, quindi non andiamo a intaccare suolo agricolo. Era il vecchio CRAL dell'Enel, quindi ci sono campi da calcio ormai dismessi da anni e qui si chiede di modificare la destinazione per servizi in CER2, cioè l'ambito misto residenziale produttivo commerciale. Sono circa 3.500 metri, la proposta è quella di accoglierla per la parte interessata dai campi sportivi come CER2 e per la parte invece retrostante, sostanzialmente questa parte, quella interessata dai campi sportivi, quest'altra parte, quella interessata non è interessata dai campi sportivi, quindi la prima parte inserita nel CER2 che andrebbe a completamento di questo ambito che è già classificato come CER2, mentre invece di mettere come area di non trasformazione urbanistica, NT, questa parte retrostante, anche perché qui ci sono delle linee di elettrodotto e quindi sembra più opportuno mantenere una zona di rispetto. La 58 invece siamo, chiedo scusa, non è via Rata, qui è un errore, ma siamo al boschetto, nella parte nord del boschetto, qui invece questa si configurerebbe proprio come un ampliamento di area edificabile su zona agricola, questa è una cascina e quindi qui si chiede di introdurre l'area da ambito agricolo ad ambito edificabile e quindi questo non è un'espansione, non è un completamento sicuramente di lotti esistenti, ma è dall'altra parte della strada una nuova area residenziale to court. E quindi qui si ritiene di non accogliere questa istanza, appunto per evitare che zone agricole to court vengano trasformate all'edificabilità. Via dei Biancospini invece è una lottizzazione già esistente, qui eravamo in un piano di recupero approvato una decina di anni fa, piano di recupero del caseificio Cavo, di fatto era azzonato come cascina, il che ha consentito la trasformazione appunto in una residenza. E qui siamo di fronte a due istanze, una prima istanza di una parte della proprietà che chiede che questa zona venga trasformata da ambito per cascina a CER3, ambito delle frazioni. La motivazione è che non ha più, a seguito della trasformazione, non era già cascina prima perché era un caseificio, non ha più nessun riferimento né tipologico né morfologico alle cascine, ma è sostanzialmente una lottizzazione residenziale e quindi chiedono che venga trasformata in CER3, che è l'ambito delle frazioni. Da un'altra parte invece abbiamo un'istanza di fatto contraria di altri proprietari della zona, che chiedono invece che venga mantenuto cascina con l'obiettivo di non consentire a alcuni lotti che sono rimasti liberi nell'ambito nessun tipo di trasformazione. Gli uffici ritengono che comunque, dato che c'è un piano di recupero vigente e quindi il piano di recupero fino a naturale scadenza avrà i suoi effetti ancora un paio d'anni e quindi da quel punto di vista per un paio d'anni non si potrà fare interventi diversi da quelli previsti nel piano di recupero. Alla scadenza del piano di recupero si ritiene che comunque la morfologia e la tipologia dell'ambito non sia più riconducibile a quello delle cascine, quindi si propone che venga assoggettato al CER3, che è l'ambito delle frazioni, con un'intervenibilità di rigenerazione che è quella che consente ristrutturazione e nuova edificazione. Abbiamo poi una istanza quasi analoga a quella precedente, anche qui siamo in una zona destinata oggi alle cascine, siamo in via Livrasco, quasi al confine comunale, qui c'è una piccola zona che è azzonata come cascina, di fatto è solo una serie di piccoli edifici che si affacchi lungo la strada, lungo via Livrasco, qui si chiede di trasformare l'ambito da zona per cascine a C1, anche qui in CER3. La richiesta vede interessato l'ambito edificato, che è solo una parte, e in più una parte anche retrostante, che è area agricola, a tutti gli effetti è un campo agricolo. Quindi la proposta è quella di accogliere parzialmente quest'istanza, cioè trasformare da C1 in CER3 solo la parte edificata e lasciare in zona agricola il campo agricolo che è alle spalle degli edifici. In via Giuseppina invece siamo al limite del borgo che si apre sulla via Giuseppina di fronte all'ospedale. Questo piccolo lotto, questa piccola fetta è inserita oggi nel centro storico minore come tutto il resto del borgo. La richiesta è di escluderlo dal centro storico minore perché si tratta di un edificio degli anni 50 e 60, cioè anni 50-60, e di riazzonarlo con la propria area pertinenziale in CER2, che è l'ambito di seconda espansione, che consente una possibilità di interventi maggiore rispetto a quella del centro storico. Riteniamo accoglibile l'istanza perché confermiamo che l'edificio non ha nessun valore storico, ma è un edificio degli anni 50-60. Ecco, queste sono in sintesi le istanze pervenute per quanto riguarda gli ambiti di trasformazione, le zone residenziali. C'è poi il tema che introducevo prima riguardo alla riduzione del consumo di suolo, cioè la legge 31 oggi consente di lavorare con il concetto di bilancio ecologico del suolo, cioè se prima la vecchia formulazione della legge 31 approvata nel 2014 prevedeva che i comuni non potevano consumare suolo agricolo fino al giugno di quest'anno, dava come scadenza il giugno di quest'anno per la possibilità per i proprietari degli ambiti di trasformazione di presentare al comune una proposta di piano di un piano attuativo, piano di lottizzazione per poter trasformare i propri ambiti. Trascorsi questo periodo di 30 mesi, che scadeva il 30 giugno del 2017, i comuni avrebbero dovuto congelare tutta la situazione in attesa dell'approvazione del piano territoriale regionale, che è stato adottato e presumibilmente andrà in approvazione entro la fine dell'anno, e in attesa del piano territoriale di coordinamento provinciale, che avrebbe poi assegnato ad ogni comune una quota di riduzione di consumo di suolo. La Regione Lombardia però, appunto, essendo in ritardo nell'approvazione del PTR, e naturalmente questo a cascata le province non sono ancora partite con il nuovo PTCP, ha modificato la legge 31 nel maggio del 2017 e ha introdotto il concetto di bilancio ecologico del suolo, cioè toglie la previsione di congelamento di tutti gli ambiti di trasformazione per i quali non è avvenuto una trasformazione, una proposta di trasformazione, dà ai comuni la possibilità di valutare per quegli ambiti che non hanno avuto un'attuazione se mantenerli o se ridestinarli all'attività agricola. E, come dicevo, introduce il bilancio ecologico del suolo, cioè comunque a variante conclusa il bilancio ecologico di consumo del suolo deve essere pari a zero. Cioè, se io posso introdurre degli ambiti che vanno a consumare suolo, delle zone che vanno a consumare suolo, se io tolgo ambiti che consumano di suolo e li restituisco al suolo agricolo. Quindi gli uffici hanno eseguito un'analisi rispetto agli ambiti di trasformazione di natura residenziale, stiamo parlando del residenziale, e si è verificato che su 6 ambiti non sono state avviate le procedure di approvazione di un piano attuativo. Sono 6 ambiti che interessano circa 100.000 metri quadri di superficie territoriale, quindi di superficie agricola. Sono ambiti che ricadono, oltre ad essere di natura residenziale, ricadono su suolo agricolo, di fatto agricolo, e quindi questo può aprire la discussione circa la possibilità per questi ambiti di venire ricondotti alla condizione agricola. Questi ambiti sono in particolare il CR12 al Maristella, su di Maristella, il CR26 a Bagnara, il CR22 sulla via Bergamo, in uscita dalla città sulla sinistra, e 3 ambiti di trasformazione a Cavati Gozzi, il CR17, il CR18 e il CR19, per un totale, come dicevo, di circa 100.000 metri quadri di superficie territoriale. Da questo punto di vista gli uffici hanno fatto anche una valutazione rispetto a questi contesti, cioè dove concretamente si vanno a calare questi ambiti di trasformazione. In particolare al Maristella si fa rilevare che il piano di lottizzazione che interessa via Falcone e Borsellino, credo sia questa, deve essere ancora terminato, ci sono ancora 2 lotti che devono essere ancora edificati, ma soprattutto a Bagnara e a Cavati Gozzi ci sono 2 previsioni importanti. A Cavati Gozzi c'è un PI approvato circa 7-8 anni fa che prevede una superficie di territoriale di 116.000 metri quadri, è questo che vedete evidenziato qui, che è del tutto inattuato, quindi è stato approvato, è stato convenzionato, ma non è mai, c'è stata fatta anche una variante, ma non è mai di fatto partito, quindi prevede circa 36.000 metri quadri di SLP destinazione residenziale e anche a Bagnara c'è una previsione di piano di lottizzazione, che è questo, di circa 78.000 metri di superficie territoriale, anche questo piano di lottizzazione approvato 5-6 anni fa e mai decollato. Anche qui i numeri sono abbastanza importanti perché ci sono circa 30.000 metri quadri di SLP, quindi 36.000 metri quadri di SLP a Cavati Gozzi più 31.000 metri di SLP a Bagnara, abbiamo circa 67.000 metri, 68.000 metri di SLP in 2 quartieri che non a caso forse presentano 2 piani, più piani di lottizzazione. A Bagnara abbiamo visto, e Cavati Gozzi 3 nella schermata precedente, che appunto non hanno trovato attuazione, e quindi la proposta è quella in qualche modo di revocare questi piani, questi ambiti di trasformazione e ricondurli alla condizione agricola. Così facendo ci sarebbero circa 100.000 metri quadri di superficie territoriale che da edificabile tornerebbe ad agricolo e si potrebbe andare a, tra virgolette, pescare quei pochi metri quadri che abbiamo visto come possibilità di piccole espansioni e adeguamenti del tessuto urbano consolidato. No, questi sono 205.000, quelli, adesso vediamo se riesco a tornare nella quella precedente, eccola qui, questi, il CR12, il CR26, il 22, il 17, il 18 e il 19 sono circa 100.000 metri quadri di superficie territoriale sempre, esatto. No, questi altri sono comunque già approvati, sono dei piani approvati, vanno a scadenza. È chiaro che nel momento in cui il PL di Bagnara dovesse scadere, ci saranno ancora 4-5 anni di validità, è chiaro che in quel momento allora ci si porrà allora il problema di cosa può succedere su questo ambito. Stessa cosa su Cavati Gozzi, qui al Maristella la situazione è già ormai compromessa perché lì di zone agricole non ce ne sono più, sono 2 lotti tra l'altro di proprietà del comune, il comune sul quale c'è un pepe, ma si sta cercando anche un'altra soluzione e quindi diciamo che i due grossi ambiti sono questi, che è chiaro oggi non possono essere tolti perché ci sono già dei diritti consolidati. Qui siamo, ripeto, circa 200.000 metri, l'ipotesi su questi è di 100.000 metri di superficie territoriale che potrebbe essere ricondotta alla superficie agricola. Io qui mi fermerei se ci sono interventi.
Dunque, se qualche consigliere chiede la parola, non so se Fasani vuole esprimere entusiasticamente il suo pensiero.
Sì, grazie. Ma in linea di massima devo dire che sia il criterio che poi le proposte, il criterio sia di, per come sono state affrontate le proposte pervenute e le proposte dell'ufficio, degli uffici di stralcio, non avendo seguito, diciamo, queste fasi a livello operativo, vedendole per la prima volta, però mi sembra che il criterio e la logica che sono state seguite sono abbastanza condivisibili. Interessante l'informativa sugli ambiti, quelli enormi che non sono ancora mossi, ma anche perché credo che dipenda proprio dalle dimensioni il fatto che non si siano mossi. Oggi, tanto per essere chiari, è difficile farsi fare le fideiussioni bancarie quando si è l'impresa che deve attuare le opere, anche senza parlare del costo delle opere di urbanizzazione. Anche soltanto partire, mettere insieme le carte per partire, diventa un problema su questi ambiti, che sono ambiti antichi, che vengono da un'epoca in cui la pianificazione avveniva così, era logico far così, e oggi sono fermi proprio per quel motivo. Gli ambiti invece, quelli che gli uffici propongono di stralciare, sono molto più piccoli, sono ambiti che vanno dai 5.000 metri quadrati a massimo 10.000 metri quadrati, in teoria, in linea puramente teorica, sono più attuabili, però mi rendo conto che se nemmeno la proprietà o chi comunque in questi anni ha potuto chiedere attuazione, non l'ha fatto, possono essere considerate previsioni che in qualche modo non hanno diciamo, incontrato l'interesse specifico di qualcuno né del mercato, nel caso in cui fossero di proprietà di imprese o di chi li avrebbe utilizzati come, diciamo, merce economica sul territorio. Quindi penso che da un punto di vista generale come criterio sia condivisibile. C'è un ragionamento di base che è quello che la legge di Regione Lombardia pone e impone, che è quello della revisione con il criterio del consumo del suolo, che è un ragionamento ineludibile, nel senso che mentre chi ha fatto pianificazione fino a quando non c'era questa legge, io ricordo fino al piano che ha preceduto il nostro, si andava in incremento. Già con il nostro piano si è andati in decremento di quasi 700.000 metri quadrati che sono stati tolti da ambiti di trasformazione per tornare all'uso agricolo, perché effettivamente la flessione della richiesta e generalmente la minor possibilità dell'industria del mattone, che oggi leggermente in ripresa, comunque flebile nell'ultimo decennio, hanno portato a non rendere più appetibile, diciamo, il mercato della trasformazione dei suoli, né sotto il profilo, appunto, economico, né sotto il profilo delle potenziali trasformazioni della città. Io l'unica cosa che ricordo e che mi piacerebbe dire di questi piani che vengono stralciati, anche se, ripeto, trovo corretto che a un certo punto di vista, se non c'è stata richiesta d'attuazione, era che questi piani, all'epoca in cui sono stati introdotti, e credo che almeno quattro di questi sono stati introdotti o comunque hanno subito modificazioni durante la passata amministrazione, che sono il CR12, che era gigantesco, è stato ridotto a quella dimensione, il CR22, che era un completamento e non esisteva, il 26 mi pare che fosse già lì da prima, e anche quelli di Cavatigozzi derivano da il 19 introdotto, 18-17 riduzioni. Conservavano però un'indicazione che era interessante, cioè quella di costituire il margine urbano, la fascia che separa la campagna dall'edificazione, perché oggi se uno gira in automobile, vabbè, se è cattivo è di destra, invece in bicicletta se è buono è di sinistra, si rende conto che molte volte il lato B dell'edificazione, l'avevamo chiamato così, è brutto, non è bello. Ci sono i retro dei garage che sono i blocchi di cemento. Quindi se si utilizza una parte della spinta a fare anche per migliorare la qualità dell'interfaccia fra città e campagna, e l'occasione di questi piani, pur piccoli e ridotti, era quella, perché conservavano tutti una prescrizione di una fascia di rispetto dai 10 metri in su, dai 7 metri e mezzo in su di profondità dedicata appunto al verde, potevano essere una cosa buona. Per cui rimarrà, tra virgolette, il problema che il cash and carry arrivando da via Bergamo rimarrà uno scatolone lì attaccato ai campi, mentre il CR22 consentiva di rielaborare quella fascia di margine. Idem per il Maristella, che arrivando sulla destra, CR12, c'è la prospettiva delle case che sorgono a 2 metri dal campo di grano. Con quel piano poteva migliorare qualcosa, però ripeto, non c'è da gridare allo scandalo se oggi chi potendo presentare il piano non l'ha fatto si trova nella condizione di tra virgolette perdere una chance. Chiudo con una domanda: io vorrei sapere se i proprietari di questi ambiti in qualche modo, in qualche meccanismo, sono o saranno attenzionati dalle attività di pianificazione, perché comunque capisco che poi dopo si decide nei luoghi dove chi è preposto a decidere deve assumersi la responsabilità di farlo, però secondo me, visto che non sono tantissimi, potrebbe essere interessante anche fare sapere alle persone, che probabilmente diranno, qualcuno dirà anche, ah bene, così non ci pago più l'IMU, per dire, però una informativa secondo me è interessante. Ecco. Per il resto devo dire che non ho molto da aggiungere.
Ecco, la mia richiesta era di avere, se possibile, questa documentazione come la volta successiva, precedente, perché così, diciamo, visto il primo acchito, uno può valutare, come ha fatto il consigliere Fasani, tutto sommato in modo positivo, nel senso che giustamente se ci sono territori che avrebbero potuto essere sviluppati ma che il mercato non ha visto... Non ha intravisto delle opportunità, a questo punto è giusto che tornino al loro destino, e cioè quello agricolo. Però vanno magari visti un po' più accuratamente. Adesso magari ci sono delle particolarità che sfuggono, perché ovviamente non essendo poi della partita, perché il mio mestiere è un altro, dovrei un attimino valutare. Ecco. Grazie.
Sì, allora la legge prevede un obbligo di informazione da parte dei comuni e proprietari di aree. Se non mi ricordo male, la legge prevede che da agricole passano edificabili proprio per la questione di IMU, perché dal momento in cui da agricolo passa edificabile cambia sostanzialmente l'IMU, a meno che il proprietario non sia un'impresa agricola, un coltivatore diretto. Per analogia riteniamo che la legge valga anche alla rovescia, che quindi anche dalla trasformazione da edificabile ad agricolo. È chiaro che la legge prevede questo momento di informazione nel momento in cui c'è questa trasformazione definitiva, quindi all'approvazione da parte del PGT, però riteniamo opportuno comunque, visto che questa operazione va a toccare anche valori economici, di sicuramente informare le proprietà anche dal momento dell'adozione, quindi lasciando eventualmente alla proprietà il margine tra adozione e approvazione, quindi con il meccanismo delle osservazioni, eventualmente di proporre o altre soluzioni o eventuali ulteriori motivazioni del fatto che le aree non si sono trasformate. Ricordo che secondo me un anno e mezzo fa tutti questi proprietari erano stati contattati singolarmente proprio per capire se c'erano possibilità di trasformazioni. A tutti era stato fatto un ragionamento, allora eravamo nel regime dei 30 mesi e quindi a tutti si era comunque già prospettato che allo scadere di questi 30 mesi qualcosa poteva succedere se non fosse stato presentate delle istanze. Tant'è che in altri casi abbiamo avuto proprietari che hanno presentato istanze di piani di lottizzazione che nel frattempo la Giunta ha adottato, in alcuni casi approvato. Quindi sicuramente verranno contattati in sede di tra l'adozione e l'approvazione, poi comunque la comunicazione ufficiale dopo l'approvazione per comunicare, quindi per cambiare poi il regime IMU dei terreni se dovessero tornare agricoli.
Volevo riprendere alcune considerazioni rispetto al metodo che ci siamo dati, con una premessa che però vorrei fare rispetto al tema del consumo di suolo, così come anche viene affrontato. Non lo vogliamo affrontare in termini ideologici, nel senso che io come variante non vorrei avere, come dire, la medaglietta per essere andati a ridurre 100.000 metri quadri di previsione. Credo invece che il tema del consumo di suolo debba essere affrontato sollecitando e favorendo l'intervenibilità all'interno del centro storico. Tuttavia, come dire, noi ci siamo mossi col criterio di essere anche nell'interlocuzione col privato corretti rispetto agli indirizzi che ci siamo dati, rispetto alla consapevolezza che non siamo in una fase particolarmente come dire, proficua rispetto al settore edilizio, anzi siamo in una fase nella quale il settore edilizio sta con fatica cercando di cambiare i suoi paradigmi, e dentro questa svolta è necessario, secondo me, da parte del soggetto pubblico accompagnare il settore anche a priorità diverse. Io credo che sia importante il fatto che oggi le realtà dei costruttori, il mondo degli ordini professionali stanno sempre più ragionando rispetto a un'attenzione maggiore sul tema dell'intervenibilità sul costruito, sul riuso. E di conseguenza ci siamo sempre mossi nell'ottica del rispetto con l'interlocuzione dei soggetti privati. Come diceva giustamente prima l'architetto Massimo Dotti, abbiamo fatto una serie di audizioni per capire, durante la fase transitoria della normativa regionale, quando non era possibile un intervento diretto in termini di riduzione, abbiamo costruito un'interlocuzione con i proprietari degli ambiti di trasformazione. L'abbiamo fatto anche recentemente rispetto invece alle aree produttive e lì non abbiamo toccato anche aree importanti che invece vogliamo sollecitare rispetto alla possibilità di garantire così, degli interventi e di garantire l'atterraggio di realtà importanti. Quindi ci siamo mossi in questa direzione. È ovvio che rispetto al residenziale ci saranno alcune come dire, eccezioni che però vanno a secondare richieste tutto sommato di completamento, e invece ci sarà invece il vero e proprio bilancio, quindi si andrà in alcuni casi in aumento rispetto alle aree produttive. Abbiamo visto, se non sbaglio, la volta scorsa una richiesta di un'azienda che chiedeva di potersi ampliare, di non poter però usufruire le facilitazioni che dà la legge 31 rispetto alle possibilità di ampliamento, perché in mezzo c'era una strada. In questo caso credo che sia del tutto logico e naturale che un'amministrazione vada incontro a queste richieste. E proprio alla luce di questo il criterio che ci siamo dato è quello di intervenire su ambiti che non hanno visto nel corso di questi tre anni ormai nemmeno un'interlocuzione col soggetto privato. Siamo consapevoli che non ci muoviamo soltanto nell'ambito, come dire, di un approccio formale di consegna di documentazione, eccetera, ma anche di un avvio di interlocuzione. Da questo punto di vista non c'è stato nulla. In più siamo in quartieri nei quali, come si diceva prima, ci sono già altre previsioni. Ci muoviamo con questa gradualità, consapevoli del fatto che più che contrasto al consumo di suolo, forse l'obiettivo oggi di una città deve essere quello di garantire il più possibile la sua vivibilità all'interno del suo tessuto consolidato e di facilitare il più possibile il riuso. Leggevo qualche tempo fa il fatto che, se da una parte il WWF lamenta che nei prossimi 20 anni in questo paese verranno consumati 600.000 ettari di suolo, dall'altra parte il Corpo Forestale Italiano sottolinea che fra il 2005 e il 2015 660.000 ettari sono stati riconsegnati a una destinazione agricola, forestazione, che in qualche parte anche le città cercano anche di accompagnare, perché altrimenti diventa anche questo un problema. E quindi ci muoviamo dentro questa direzione che, secondo me, e continuo a ripeterlo, richiama un approccio, secondo me, molto concreto e molto, molto poco ideologico.
Zani.
Una curiosità, una battuta, mi ha fatto venire in mente l'assessore. Ogni tanto si vede anche sui social qualcuno che ha la strepitosa idea di dover costruire boschi a tutti i costi da tutte le parti. In realtà il National Geographic ha lanciato un allarme perché l'Italia sta pericolosamente cedendo terreni attualmente gestiti, quindi anche agricoli, al bosco, che invece è un luogo più difficile da gestire perché l'agricoltura in alcune parti del paese si sta ritirando, soprattutto nelle zone collinari, e la presenza invece dell'aumento di boschi, in realtà, che stanno aumentando tantissimo, modifica l'ecosistema al punto che alcune specie di animali devono scappare, non ci sono più gli ecosistemi in ordine. Tanto per dire che, e apprezzo il fatto che l'assessore parli di un'assenza di ideologia in questo, perché dopo su altre questioni, ma ne parleremo, invece il piano prevede qualche mossettina ideologica. È proprio vero che oggi si fa fatica, anche ragionando per ideologia, a azzeccarla, perché il bosco che fa bene a tutti i costi non è vero neanche questo più, non è più vero neanche questo. E, credo che l'approccio dimostrato, almeno sulla questione qua del residenziale, in realtà devo ammettere che tiene conto di questo equilibrio, che è la realtà che ci impone oggi di dover affrontare, e non la lezione sul tutto giusto, tutto sbagliato. Quindi, ancora una volta, condivido questa azione.
Ah, scusate. No, dicevo, la comunicazione è stata data con chiarezza di particolari, i consiglieri sono intervenuti, non si fa votazione su questa cosa, se non una presa d'atto informale, e passiamo all'approvazione del secondo punto dell'ordine del giorno, che è praticamente l'approvazione verbale della seduta precedente, e poi, se non ci sono vari eventuali, la seduta volge alla fine. Allora, per quanto riguarda l'approvazione della seduta del 5 luglio, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Allora, uno astenuto Fanti, tutti gli altri approvato l'umanità. Signori, la seduta è finita.